Ma tutti questa sera parliamo di un passaggio della parasha di Noah, la seconda tribù di Bereshit, che leggeremo questo Shabbat, e sulla storia della cosiddetta Torre di Babele. Qui è una storia di quella che è una falsa unità, quando c'è una comprensione non positiva del concetto di unità. Ora, noi abbiamo queste prime tre parashot della Torah in cui c'è il Bereshit Noach Lechecha, in cui c'è un passaggio netto, un percorso da quello che si chiama l'universale, cioè quello che riguarda tutta l'umanità, e andando verso invece una storia più specifica, più particolare, con la terza parasha, che è la parasha di Abramo, di Lechlecha, e quindi la nascita del popolo ebraico. Noach è una parasha un po' di mezzo che traghetta l'umanità, la storia, il destino di tutta l'umanità verso quello che è l'inizio di una storia più particolare, che è la nostra storia. Non a caso, noi ebrei, per definire il rapporto con gli altri, con tutti coloro che non sono ebrei, li definiamo bene Noah, i figli di Noè, cioè l'umanità nata dopo il diluvio, dopo la distruzione, e che è destinataria di sette precetti fondamentali, che sono i fondamenti per la costruzione di una società civile. Quindi non bisogna essere per forza un ebreo per essere una brava persona e per avere un percorso di salvezza, ma è sufficiente rispettare questi sette precetti noachidi, che per noi ebrei sono poi ampliati con il Matan Torah e le 613 mitzvot. Nel capitolo 11, verso la fine della parasha di Noach, la Torah ci propone questo racconto, questo è un testo preso dalla Genesi Bereshit, edizione Mamash, curata da Rav Bechor. La storia inizia così: Vayicholaetz Safaihat Udvaim Achadim. E Vayi, sappiamo che ogni volta che la Torah inizia con la parola Vayi, abbiamo detto molte volte, sta iniziando una storia non del tutto positiva. E fu tutta la terra, era una sola Safa, una sola lingua, Udvaim Achadim. E delle stesse parole, discorsi, però Udvaim significa anche intenzioni, degli stessi orientamenti, delle stesse progettualità. Davvero, non a caso, la seta Devaim, sono i 10 comandamenti che sono in qualche modo 10 progetti, 10 parole che però si esprimono, che si declinano in azioni comportamentali. Quindi qui c'è un biglietto da visita, che la società dopo il diluvio, siamo a circa 360 anni dopo il diluvio, nella terra si parlava la stessa lingua, e e tutti usavano le stesse espressioni. Secondo il nostro commento, cioè il commento di Rashi, se riuscite a vederlo qui, Safaihat Lashon HaKodesh, cioè quando la Torah parla di Safaihat, l'unica lingua, si parla della lingua sacra, ossia l'ebraico antico, cioè la lingua della creazione. C'è un Midrash che dice Peshibarim et Hashem et Haaretz, che significa et. Et non è soltanto il complemento oggetto, ma sta a simboleggiare che Dio all'inizio della creazione ha creato et. Cos'è et? Dall'Alef alla Taf, cioè ha concepito come prima cosa l'alfabeto ebraico, le 22 lettere dell'alfabeto, dall'Alef alla Taf, e con queste lettere, 22 lettere, ha creato tutto il resto, tanto è che, secondo la Kabbalah, Shiloshim Ushtaim Netivot Shevilach, sarebbero 32 i sentieri con cui Hashem conduce e con cui noi possiamo arrivare al segreto di Dio, e questi 32 sentieri sarebbero le 22 lettere dell'alfabeto più le 10 sefirot. Quindi noi qui abbiamo che, secondo questa, non riesco a mettere, eccola, secondo questa tradizione, questa società parla ancora la lingua della creazione, che vuol dire Udvarim HaKadim, abbiamo detto, parlavano delle stesse cose. Rashi già si spinge oltre e dice erano unanimi nel loro complotto, nel loro progetto, un progetto non del tutto positivo. Quindi qui abbiamo un progetto. Vai benosiami chedem, vai mziubica bercinar, vai escevu sham. E fu quella volta Bai Benosam nel loro partire, nel loro muoversi. Poi abbiamo detto che molte volte questo è anche l'accezione di scollarsi di dosso qualcosa. Mi chiede già l'Oriente, ma la Torah lo intende sempre come la radice di Kodem, dell'anteriorità, del prima. Quindi si sono scrollati di dosso l'anteriorità, e quindi si intende l'origine, si intende Kadosh Baruch Hu, tanto è che l'arca si ferma sul monte Ararat, quindi starebbe Eretz Israel, dove nasce il primo uomo, dove viene fatto il primo sacrificio, è a oriente, no, è a occidente del monte Ararat, e loro si sposano ancora più verso oriente, quindi non tornano verso Eretz Israel, non tornano all'origine, ma si spostano. Questa è una spiegazione geografica che danno anche i nostri maestri, e scelgono un altro insediamento, non ritornano in Eretz Israel. Però metaforicamente mi chiede modere, si spostano, si scrollano di dosso l'origine, va in Zerubica e trovano una pianura nella terra di Shinare, e si insediarono là. era Shinnara, era la terra di Shinnara, la Babilonia, l'attuale Iraq, cioè identificata con un posto che si trova più spostato ad oriente di Israele. Cosa fanno in questo posto? Avanir benal venim, benise fali se fa, battegli, leman benal, leaben, beach eman, ayam laem, le home. E questa intenzione c'è in tutta l'umanità che, anziché Dio dice, allargatevi sulla terra, questa è la terra che Dio dà alla prima coppia umana, cioè quella di disperdersi in orizzontale, cioè di popolare il mondo e fare figli, dove invece si concentrano su un posto specifico. E che cosa dicono? Facciamoci dei mattoni e mettiamoli a cuocere per bene nella fornace. I mattoni servivano come pietre e figlio del bitume, della malta per costruire dei muri. Cioè, quindi cercano questo paese adatto al loro scopo, si stabiliscono lì, creano questo progetto che vedete già nelle parole, nell'uso delle parole. L'obiettivo è farsi dei mattoni, cioè c'è la parola, diciamo, del cemento, c'è cioè qualcosa, due volte ripetuto, levenim, levena, cioè è una società di costruttori di qualche cosa di molto materiale. Questo viene detto ancora di più nel verso 4. Ma io me lo avani e l'anno ir umigdal beo shobashavaim benas l'anno shem penna fuz al pene colaez. E quindi si disse l'uno con l'altro: costruiamoci una città e una torre la cui cima fino al cielo. Attenzione adesso, che cosa vuol dire Benasellanum Shem? Facciamoci un nome, diamoci una importanza, un'etichetta, un biglietto da visita, una fama, penna fuz al penecolaez, affinché non ci si debba spargere sulla faccia della terra. Cioè, quindi l'obiettivo è creare una società verticale, verticistica, e non una società orizzontale come Dio ha ordinato all'inizio. Ora, è costruire una società verticale per opporsi a una società orizzontale significa essenzialmente creare un modello che non è un modello di riconoscere l'altro, di vedere il volto dell'altro, di vedere l'altro in carne ed ossa, di guardarlo negli occhi, di dialettizzare, quella che si chiama la dialettica orizzontale paritetica. Ma la società verticale è una società che presuppone chi sta sopra e chi sta sotto, una società gerarchica, è una società in cui c'è sempre qualcuno al di sopra di qualcun altro. È una società in cui non ci si guarda negli occhi. È un modello di una società totalitaria in cui la lingua unica, i progetti comuni, le espressioni univoche non sono fatte per un confronto, ma per un'elevazione gerarchica e verticistica, dove si vuole raggiungere il cielo. Ora, qual è l'obiettivo di questo progetto? Il Midrash ci dà molte spiegazioni. Siamo a soli 300 e più anni dal diluvio e c'è ancora lo shock del diluvio e quindi la paura che il cielo riapra delle 22 gli mandi una pioggia distruttiva e quindi c'è l'illusione che col mattone possano puntellare il cielo, possano in qualche modo fare in modo di impedire di difendersi da un futuro eventuale diluvio. L'altro scopo, obiettivo di questa iniziativa è arrivare e sfidare, fare guerra ad Hashem, quindi questo significa nasellano Hashem, facciamo di noi stessi l'Hashem, facciamo di noi stessi una divinità, cioè facciamo un migdal fatto di mattoni consolidato con la materia per essere noi il Dio del mondo, affinché non dobbiamo spargerci sulla terra. Quindi qui c'è un atto di delirio di onnipotenza. E pensate, qui abbiamo due elevazioni emblematiche in tutta la Torah. Jacob sta in un monte basso, il monte Moriah, ma è un posto di rivelazione e lì raggiunge il cielo. C'è una scala che effettivamente raggiunge il cielo, ma non è una scala fissa. Addirittura Jacob ha pure paura di salirci e pure vede il cielo, si confronta col cielo. L'uomo umile dice: io ho paura di salire in questa scala. Ma è una scala in cui si tocca il cielo, magia per ciò, magia mai, perché è una scala in cui di realizzare questo loro intento, questo loro progetto. Verso 7, Avaneda, Benavelasham, Sifatam, Ascello Ishmeuish, Sifat, quindi o scendiamo e confondiamo le loro lingue così che nessuno comprenda il linguaggio del suo prossimo. Qui vedete c'è l'uso di un plurale. Dio dice scendiamo e confondiamo le loro lingue. A chi lo sta dicendo Hashem questa cosa? Al suo tribunale celeste. Cioè, come a dire, Dio si consiglia prima di agire e ci ribadisce la sua modestia. Ovviamente Hashem non ha alcuna necessità del consiglio degli angeli, ma bisogna sempre mostrarsi condivisivi nei confronti del prossimo, confrontandosi con altre persone. Non, anche Dio non agisce da solo, pensate. Quindi qui ci ribadisce un principio di cui già ci ha parlato in ragione della creazione del mondo, ci ha detto cosa ci ha detto e oscillato la. E facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. L'uso del plurale ci insegna, è un messaggio che ci dà rispetto al consultarsi, al condividere un progetto. Allora qui dice Dio, scendiamo per fare che cosa? Per confondere la loro lingua. Dal momento che questa unità linguistica era stata data per ben altri progetti, ma da dove questo elemento dell'unità viene usata in questa finalità idolatrica, in questa finalità di ricerca del potere, del delirio di onnipotenza, di combattere Dio stesso, e quindi il voler mettere in pericolo l'unione tra Hashem stesso e il creato, la giusta punizione è a rompere questa unità. Cioè loro non vogliono disperdersi. Guardate qui quanto tutto è proporzionale, metà che ne è che metà. Loro vogliono salire e Dio scende. Cioè Dio ci dimostra che la comunicazione più alta è in discesa. Cioè la forza non è andare sempre più in alto, ma ci dimostra la forza nella sua umiltà che è lui che scende giù dagli uomini. Loro vogliono usare la lingua comune per fare un progetto distruttivo e idolatrico, la giusta punizione, misura per misura, qual è confondere le lingue, cioè non fare in modo che questa unità linguistica sia un veicolo di idolatria e di distruzione. Quindi loro non vogliono disperdersi, ma anche hai una società verticistica dove c'è chi sta sopra e chi sta sotto, qual è la loro punizione? È la dispersione sulla terra. Quindi vedete quanto è indicativa questa storia. Baia fezza scemota misham al penecola fezza baia delu livnot air. Quindi il Dio li disperse sulla faccia di tutta la terra e smise in questo modo di costruire la città. Al ken kashma babel kisham balal hashem Sefarat kola haetz umisham evitzam Hashem alpene kola haetz. Perciò a questo posto fu dato il nome di Babel. Noi usiamo questa espressione anche in senso di confusione, cioè nel senso che quando c'è confusione, distrazione, c'è un gran Babelle, non si capisce più niente, perché ognuno va per conto suo, perché Sham lì a Shem ha confuso il linguaggio di tutta la terra. Cioè da lì sono nate le 70 lingue, quindi le 70 popolazioni che costituiscono l'umanità, e di là a Shem li ha dispersi per tutta la terra e ci aggiunge li ha esclusi dal mondo futuro, come la generazione del diluvio. Qui Hashem come punizione la generazione della dispersione, si chiama Doya Flaga. La generazione che si disperde come Doia Mabulla, la generazione del diluvio, non ha diritto al mondo futuro. Ci siete? Quindi qui abbiamo visto che questo Babel è la conseguenza di che cosa? Di un progetto di falsa unità. Cioè questa è la dimostrazione che quando si cerca una falsa unità, quando una società cerca di dire mettiamoci tutti assieme, quindi non c'è più il riconoscimento dell'alterità, del valore dell'altro, della sua specificità, la conseguenza è la dispersione. Quindi, allora, qui ci abbiamo due moventi. Allora, la generazione del diluvio è stata completamente cancellata. Questa generazione non è cancellata, perché c'è il Midrash che dice che nonostante avesse un progetto comune e istruttivo, però rispetto alla violenza che c'è nella generazione del diluvio, resta in loro un concetto, un sentimento di unità per cui sopravvivono questi uomini, questi Bene Adam. Questa umanità non viene distrutta, non avrà accesso al mondo futuro, perché c'è un progetto delirante, un progetto idolatrico, ed è il primo vero progetto umano di civilizzazione dove la tecnologia è al primo posto. E qui il segnale qual è? Che non è la tecnologia il veicolo che ci unisce, qui manca l'uomo, manca il rapporto umano, il faccia a faccia, il rapporto de visu che devono avere gli uomini, e soprattutto che non è in orizzontale, molto attuale. Pensate a tutte le società che hanno professato a priori l'unità, l'unione, in cui non c'è più la proprietà privata, in cui non c'è più la possibilità di un pensiero unico. Le società totalitarie, le società comuniste hanno proclamato siamo tutti uguali, ma cosa hanno prodotto? Hanno prodotto una società di persone completamente diverse. Cioè la conseguenza è che c'è poi una corsa a chi è più su di un altro. Allora invece la società ebraica è una società che fin dall'inizio valorizza moltissimo la differenza, la diversità. Non siamo tutti uguali, ognuno ha un suo percorso differente, ognuno ha una sua scala, ognuno deve sforzarsi a capire la lingua dell'altro. Allora, in questa punizione della confusione delle lingue c'è una pedagogia. Vuoi capire l'altro? Ti devi sforzare per capire il suo linguaggio, il suo modo di esprimersi, perché ognuno ha il suo, e lo è Abraham, e lo è Isaac, e lo è Jacob, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Il Dio è uguale per tutti e tre, ma Giacobbe e Isacco non si sono appoggiati sul servizio di Abramo per arrivare ad Hashem. Ognuno ha la sua scala, ognuno ha la sua chiave di accesso. Certo, l'obiettivo e il fine della vita e della tradizione ebraica è quello di arrivare a un'umanità che riconosce Hashem Echad Ushmo Echad, in cui tutti riconosceranno che il Dio è unico, il suo nome è unico. Ma il modo per arrivare a questo Shem non è che ognuno si fa uno Shem, che ognuno, come dice il testo, si fa un nome, si fa una sua fama personale, quindi diventa l'idolo di se stesso. Ma l'obiettivo è che ognuno attraverso un suo percorso e arriva a riconoscere che c'è Hashem Echad Ushmo Echad. Allora vedete, questa storia nel Midrash viene in qualche modo a dirci qui c'è un grande confronto, perché l'autore, il regista di tutta questa storia è un uomo che si chiama Nimrod. Nimrod è anche un discendente di Noach, perché Nimrod è il nipote di Ham, è il figlio, è uno dei nipoti di Ham, e quindi il nipote di Noè. È stato eroico per due motivi. È il primo re della storia, la prima persona alla quale viene riconosciuta un'autorità politica. E due, è un abile cacciatore. Cioè dice, non c'è come Nimrod che è Gibbore di Fine Hashem. Ed è, secondo il Midrash, come per Esaù, quando uno è un bravo cacciatore, non è uno solo bravo a cacciare gli animali, ma l'abilità nel cacciare è l'abilità nell'ammaliare le persone con il linguaggio. Uno ti retisce, ti caccia, è un cacciatore di consensi, è un ammagliatore, ed è per questo che sa convincere le masse. È uno che domina tutti. Cosa propone Nimrod? La costruzione di questa torre per prevenire la dispersione e la separazione tra le persone. Una torre che deve arrivare fino al cielo. Okay? Chi è che si oppone completamente a questo progetto e a Nimrod? Abramo. Abraham l'ebreo, che secondo la etimologia ibrei significa colui che sta al di là dell'altra parte, perché in questo progetto per la prima volta Abraham Avinu si dissocia, perché è colui che nella sua solitudine della diversità rilancia il progetto di questo Lashon Kodesh, questa lingua sacra distinta con cui Dio crea ogni giorno il mondo con queste lettere. E Abramo dice, questo progetto sacro va usato in un altro modo, non per contrapporsi a Dio in senso globalizzato. Ecco, Nimrod è il primo progetto di globalizzazione, come se il mondo fosse un unico grande villaggio globale. Abramo è colui che dice no, c'è una differenza. Ognuno arriva a Dio in un modo assolutamente diverso. Questo è il grande progetto di Abraham Avinu, che si oppone a questi bene Adam. Cioè Abramo dice, l'uomo deve dare un Shem, un senso Shem, di progenitori di tutta l'umanità, che sono Shem, Ham e Yafet. Dice Shimshon Efraeli, c'è il suo commento. Yafet è associato alla radice di Yafet, che la bellezza. Yefet è il progenitore della Grecia, la civiltà greca rappresenta l'estetica, la scultura, l'arte, la musica, il bello, la lingua greca. Poi c'è Ham, che è il calore, il caldo degli istinti, degli impulsi, delle eccitazioni. Noi siamo discendenti di Shem. Shem significa nome. Dobbiamo dare un nome alle cose, dobbiamo dare un senso, un'identità. E la torre della forza, dice il Mishle, i proverbi, la vera torre è il nome di Dio. Questo significa fare un nome. Questo è ciò che Abramo porta nell'umanità contro una società che vuole i bene Adam, che vogliono costituire un progetto fatto solo di tecnologia e di idolatria e di materialità, di mattoni, dove dice il Midrash, tutti erano impegnati in questo progetto, perfino le donne incinte, ma se cadeva una persona da questa torre nei lavori, a nessuno gli importava niente, se cadeva un mattone tutti si disperavano per questa perdita. Vuol dire che è una società che perde il senso del valore dell'uomo e della lingua, della lettera con cui Dio ha creato il mondo, a cui Abramo Avinu gli dà forza. Loro vogliono per forza Abramo in questo progetto. In che senso? Vogliono il suo timbro, vogliono la sua ashgaha in qualche modo. Ecco perché Nimrod butta Abramo nella stessa fornace dove fanno i mattoni, lo tratta come uno dei tanti mattoncini di questo progetto a cui Abramo si oppone, e dire no, c'è un manicchio, c'è una regia, c'è un leader nel mondo di questa società che non sei tu, Nimrod, che non è la tua, ma è Hashem, colui che ci ha detto che lo scopo dell'umanità è disperdersi in senso insontale per portare il nome di Dio in ogni posto, in ogni luogo, perché ogni uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio e la forza di Dio non sta in un attore che si eleva, ma sta in ogni persona, Beholam Magom, Asher Azkir Et Shemi, Avo Elecha, Uvera Ticha. In ogni posto dove il nome mio, dice Hashem, sarà incontrato, io sarò lì a benedirti. Quindi non è nel posto, in una torre che non arriverà mai in cielo, ma se arriva in cielo, stando in un posto dove si fa di se stessi una scala che mette insieme terra e cielo.